Parlerò del Natale, almeno non esclusivamente del Natale, parlerò principalmente di ciò che c'era prima di questo evento. Se avete letto il titolo del mio intervento stamattina, è proprio Gesù prima del Natale. Uno strano evento, strano, veramente strano, è successo tanto tempo fa. Allora, in questo mio intervento ci sono diversi versetti da leggere, così io ho un gruppetto di aiutanti che mi aiuteranno a leggere. Babbo Natale c'ha gli elfi e io sono un po' più carini degli elfi, i miei aiutanti, vero? Allora, iniziamo subito da un versetto che troviamo in Giovanni 8. Grazie. Senti tu, guardami, sei nata prima tu o tuo nonno? Perché? Come fai a saperlo? Che è più vecchio, quello si vede. Allora, pensate che Gesù parla di Abramo, un personaggio che è nato 2000 anni prima di lui. Il tempo intercorrente tra Abramo e Gesù è di 2000 anni, come sono i nostri con Gesù. Pensate un po', in 2000 anni. Abramo è nato 2000 anni prima di Gesù. Allora la frase di Gesù che dice prima che Abramo fosse nato, io c'ero, ero prima di lui. Ma mi sembra un po' strana. Stamattina tratteremo alcune cose, molte cose stranissime, stranissime dal nostro punto di vista, della nostra realtà. È come se la carissima qui dicesse, io prima che mio nonno, mio bisnonno, i miei avi fossero nati, io c'ero già. Beh, non so se la prenderemo per matta, ma forse anche a Gesù in diversi l'hanno preso per matta, infatti sono tanti che dicono, ma questo è un po' fuori di testa. Allora, questa affermazione però di Gesù, che prima che Abramo 2000 anni fa fosse io sono, chiaramente ci fa pensare a qualcosa di particolare, e ci porta a questa riflessione che cercheremo di spiegare stamattina. Gesù esisteva prima della sua nascita. Io no, ma neanche tu. Prima della sua nascita a Betlemme, di cui ricordiamo stamattina, Gesù c'era. Quindi la sua nascita, per me la nascita è venire al mondo, essere prima non ero, ora ci sono. Gesù, prima di nascere a Betlemme, c'era, era, già. Quindi è qualche cosa un po' da riflettere, su cui riflettere, che forse non ci riflettiamo tanto spesso. Allora, quanto prima c'era? Dov'era Gesù prima della sua nascita? Dov'era? Chi era? Che cosa faceva? Un altro testo adesso leggeremo, un testo che le parole con le quali Giovanni inizia il suo Vangelo. Giovanni capitolo 1, parole conosciutissime chiaramente.
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Egli era con Dio e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo tra di noi.
Che bravi elfi che ho, vero? Allora, Giovanni parla di una certa parola, la parola. Di solito diamo a questo termine, a questo vocabolo, il significato di espressione verbale, ciò che stanno uscendo dalla mia bocca sono parole. No? Si parla spesso, non sempre, per comunicare qualche cosa, per dire qualche cosa, per comunicare pensieri, idee, progetti, eccetera, eccetera. Quindi il significato di parola è spesso, è considerato da noi, un prodotto appunto della nostra espressione. Le parole possono essere scritte, possono essere orali, dette. I nostri pensieri, le nostre emozioni, come dicevo, le nostre idee, diventano parole quando vogliamo comunicarle agli altri. Allora, la parola di cui parla Giovanni è un po' strana. Io vorrei che entrassimo in questa dimensione della stranezza di tutto quello che c'era prima del Natale. Anche vedremo anche la stranezza di ciò che è successo nel passato. Se una parola dovete ricordarvi stamattina, strano, stranezza proprio. Dunque, la parola di cui parla Giovanni è un po' strana, è fuori dall'ordinario, se vogliamo. Questa parola, dice, esisteva dal principio. Quale principio? Quale principio? Per principio, infatti, se tramite la parola, come vedremo, è stato creato tutto, il principio deve risalire prima della creazione, quindi prima del tempo, quindi nell'eternità. Allora, Giovanni si riferisce proprio a quello che è all'inizio di tutto, prima del sole, prima della luna, prima delle stelle, prima delle galassie. Prima di tutto c'era la parola. La parola esisteva, anzi tutto questo è venuto in essere proprio grazie, per tramite della parola. È detto poi che questa parola era con Dio ed era Dio. Mi spiegate voi come si può essere con ed essere allo stesso tempo la cosa col quale sono vicino? Non è strano? Qui dobbiamo entrare in una dimensione, miei cari, in cui i nostri... Quanto fa uno più uno? Voi due, chi sa rispondere? Qui no. Qui no. Uno più uno non fa due. Qui uno più uno fa uno. Perché era con ed era nello stesso tempo la cosa alla quale era vicina. Quindi... Dobbiamo cambiare testa, se vogliamo entrare nella dimensione della fede, se vogliamo entrare nel Natale, dobbiamo cambiare registro, dobbiamo cambiare ragionamento. E detto anche qualche cosa di importante, che questa parola è stata fatta carne. La parola è stata fatta carne, ossia ha preso una consistenza umana. Non è più un'espressione verbale, ma qualche cosa di concreto, di tangibile, non è più un suono emesso dalla bocca, la parola è diventata uomo. Sembra quasi la trama di un film di fantascienza. Immaginate che le nostre parole a un certo punto diventassero qualcosa di tangibile. Allora, io pronuncio la parola di denaro, è subito una montagna di soldi davanti a me. Pronuncio la parola casa e subito sono davanti a una bellissima villa. Strano, vero? Ma dobbiamo entrare in questa stranezza. Quando la parola è stata fatta carne, dice Giovanni, quando la parola è diventata un uomo, allora a questo punto dobbiamo tornare indietro di 2000 anni, non più di 4000, ma di 2000. E ci troviamo in un piccolo paese il cui nome significa casa del pane. Non vi sembra un po' strano che il pane della vita sia nato nella casa del pane? No, anche qui c'è qualche cosa che dovrebbe farci riflettere. Un piccolo sobborgo vicino alla capitale, Betlemme, vicino alla capitale di Gerusalemme, il paese è Betlemme, che significa proprio la casa del pane. Una coppia di giovani sposi, giovanissimi, sta cercando un posto, un luogo dove passare la notte. Lei sta aspettando un bambino. E non era soltanto, era proprio arrivato il momento. Era proprio arrivato il momento. L'ultimo mese, proprio direi l'ultimo istante. La stalla, Luca ci dice che l'albergo, ossia il posto dove tutti andavano per ripararsi dalla notte, a trascorrere la notte, era pieno e non c'era posto per loro. Cercano ancora i due giovani sposi, probabilmente con il loro asinello, perché è difficile che Maria abbia fatto a piedi da Nazareth fino a Betlemme, quindi un asinello ci voleva almeno, no? Con il loro asinello cercano riparo in una stalla. Sei mai entrato in una stalla tu? Che effetto ti fa? Poco pulita, vero? Gesù è nato in una stalla. In una stalla. Quello che Giovanni dice, che era prima che tutto è stato creato per il suo tramite, per il suo mezzo, nasce in una stalla. Allora, andiamo avanti. Leggiamo un testo che troviamo appunto in Luca, che è già stato letto, ma rileggiamolo in quella stessa regione. Chi lo legge?
In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e caricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu un angelo con una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini che egli gradisce.
Avete notato una cosa? Che i primi ad annunciare la buona novella furono gli angeli. L'abbiamo detto, l'abbiamo cantato. Hanno detto: qui c'è un annuncio bello da fare, eh? Una buona novella, l'Evangelo. E questa novella consisteva proprio nella nascita di un bambino in una stalla. Tutto quello che c'è dietro questa nascita. E da notare, ripeto, come l'annuncio della buona novella è accompagnato, poi i pastori subito sono i primi testimoni, no? È accompagnato proprio da gioia, da esultanza, perché c'è qualche cosa che era atteso da tanti anni ed è avvenuto, la nascita del Salvatore. E proprio i pastori, il secondo brano, nel versetto 15 sempre di Luca 2, i pastori, se gli angeli sono i primi evangelizzatori, i pastori sono i primi testimoni del fatto.
Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia, e, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E quelli che gli udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria salvava in sé tutte queste cose, meditando nel cuore suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato.
I primi a rendersi conto di quello che era successo, oltre chiaramente i protagonisti, furono i pastori, non furono i sacerdoti, non furono gli scribi, non furono i nobili, i ricchi, non furono i farisei, ma l'umile gente del popolo. Questa è la scelta di Dio. Dio sceglie, fa queste scelte che sono un po' strane per noi, no? Noi magari avremmo desiderato un megafono un pochino più potente per annunciare una cosa così. No, qui Dio fa questa scelta. Paolo conosceva bene come Dio agisce. Infatti, quando parla con i Corinzi, dice proprio questo: dov'è il sapiente?
sapiente, dove lo scriba? Dove è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre in niente le cose che sono, perché nessuno è davanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore.
Io stesso ho pensato questo, che se io fossi stato Dio, non avrei mai scelto un tipo di nome Gianni Rigamonti per servirmi. Mai. Tipo un po' strano, un tipo un po' molto fragile, un tipo con diversi problemi, un tipo con nessuna cultura, Quando Dio mi ha chiamato a servirlo, avevo la quinta elementare. Ma perché Dio fa queste cose? Perché? Perché agisce in questo modo? Guardo voi e dico le stesse parole che Paolo ha detto ai Corinzi. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Dio ha scelto te, Dio ha scelto me, Dio vuole servirsi di te con tutte le tue fragilità, le tue lacune, le tue cretinate. Questo è il metodo di Dio. Ha scelto i pastori, gente con poca cultura, per annunciare, per essere i primi testimoni. Allora, come? Quando? Come? Anche se la sua nascita è del tutto normale, con tutti i soliti dolori del parto, dolori che le donne conoscono, lo conosco anch'io i dolori del parto, mi sembra strano. Eppure quando ho avuto coliche renali, calcoli, mi è stato detto, guardi Rigamonti, sono simili alle doglie del parto. Ok, allora ho capito come le donne devono soffrire. Vabbè, il solito vagito del bambino, i soliti pannolini da lavare, non c'erano i linee su usa e getta, tutto come qualsiasi bambino. Se la sua nascita è del tutto normale, e qui dobbiamo entrare di nuovo nella stranezza di Dio, il suo concepimento è diverso, è strano. Una donna che l'ha passata la vista brutta, quando a un certo punto suo marito si accorge, no? Suo fidanzato si accorge che era incinta. E mo chi è stato? E se non ci fosse stato l'angelo a dirgli, senti Giuseppe, date una calmata. Se non fosse stato quello sarebbe stato purtroppo molto difficile. Allora, se nasce da una donna, quindi Gesù è perfettamente uomo, è stato concepito da Dio, perciò Gesù è Dio. E infatti ed è per questo che Gesù viene chiamato Emanuele, Dio con noi. Perché? Adesso arriviamo alla conclusione. Quando? Come? Perché? Perché Gesù è venuto? Perché è nato in una stalla? Perché ha scelto le cose ignobili del mondo per essere i suoi testimoni? Perché? 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 Più di una volta Gesù usa questa espressione nel suo parlare al popolo: io sono venuto per. E fa conoscere il motivo proprio. Prima di conoscere il motivo dobbiamo fare questa riflessione però. Adesso leggeremo i testi e conosceremo il motivo per cui Gesù è venuto. Ma dobbiamo fare una riflessione. Io sono venuto ad Asti, 20 anni, mamma mia, è da 20 anni che mi sopportate. Farete senz'altro qualche anno meno di purgatorio per aver sopportato me per 20 anni. Allora, io sono venuto da Arezzo, sono venuto ad Asti. Quando Gesù parla, dice io sono venuto, a che cosa si riferisce? Da dove viene? Dove è venuto? Quando si parla di io sono venuto, non parla di Betlemme, non parla di Gerusalemme, non parla della Palestina. Io sono venuto e intende la terra. Io sono venuto sulla terra. Quindi se lui è venuto sulla terra, significa che prima non c'era sulla terra. Non c'era. Se è venuto appunto sulla terra, significa che prima era da qualche altra parte. Ma dove? È difficile rispondere. Però ci sono due passi che possono aiutarci. Il primo, quello che troviamo in Filippesi 2, e il secondo, quello che troviamo in Giovanni 17, se le leggete tutti e due insieme, per favore.
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini.
Ora ho conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, perché le parole che tu mi hai date le ho date a loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono venuto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Allora, da questi due versetti, attenzione, avete capito il testo? Primo è quello che dice Paolo, che prima Gesù era in forma di Dio, è venuto e ha preso forma d'uomo. E secondo, quello che Gesù dice: dammi la gloria che avevo prima di venire. Va bene, in qualche modo. Allora, però, c'è scritto in questi due versetti dove era Gesù prima? Non c'è. Quello che ne deduciamo da tutti gli altri testi della Bibbia, che Gesù non era in un luogo, ma uno stato, un modo di essere. Anche altri passi che parlano della destra di Dio, Gesù che era nella destra di Dio, dove è tornato, non è un luogo, è uno stato. E allora, anche qui c'è qualche cosa di strano, pensate. Gesù viene non da un luogo, da un modo di essere, viene qua e non è tanto un luogo ma un altro, un diverso modo di essere, che Paolo dice prima era in forma di Dio, sia uguale a Dio, ora è diventato in forma d'uomo. Allora c'è un modo di essere diverso. Nel mio libro Sette parole, che sicuramente avrete letto tutti, spero, l'ultimo capitolo di questo libro ha uno strano titolo. Chi se lo ricorda? La parabola di un alieno. La parabola di un alieno. Per parabola intendiamo un percorso, non le parabole, ma un percorso. La parabola è un percorso. Alieno. Il termine alieno, dal latino alienus, indica ciò che è estraneo, e l'altro rispetto a me, rispetto a tutti. L'alieno è l'extraterrestre. L'alieno è colui che non appartiene al nostro mondo. In qualche modo Gesù è l'alieno per eccellenza, venuto da un altro mondo, fra virgolette, apparteneva ad una razza diversa, diversissima dalla nostra. Per stare in mezzo a noi ha preso le sembianze umane. Questo è Gesù. Questa parabola che non riusciamo neanche a spiegare, non riusciamo neanche a capire fino in fondo come ha potuto, essendo in forma di Dio, del tutto simile a Dio, venire, nascere in una mangiatoia, fare la pipì e la pupù come tutti i bambini e poi andare a finire a morire sulla croce. Questo è quel Gesù che stamattina ricordiamo. Per che cosa è venuto Gesù? Una serie di versetti, poi l'ultimo lo leggo io, va bene? Va bene? I miei elfi sono pronti.
Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Ed egli disse loro, andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché per questo infatti sono venuto.
Tu lo dici, sono re, io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità.
Il ladro rubiere sono per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto per la vita e la vita in abbondanza.
Gesù dice che è venuto. Ah, c'è un'altra riflessione da fare. Lui è venuto, quindi ha deciso di venire in accordo con il Padre. È deciso, ha deciso lui stesso di venire su questa terra, nascere e morire. Dice, è venuto non per abolire la legge, per portarla a compimento, è venuto per predicare l'Evangelo, per testimoniare della verità, per dare la vita in abbondanza. L'ultimo versetto sono parole di Paolo che parla proprio della venuta di Gesù. Così si esprime. E con questo vogliamo concludere e ricordare il Natale con questo pensiero. Paolo dice, certa è questa affermazione, è certa, è sicura, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Gesù è venuto, era prima di nascere, è venuto per questo scopo. Come possiamo non dire grazie? Grazie Gesù per la tua decisione di venire, di nascere in una stalla, di morire su una croce per la mia e per la vostra salvezza. Amen.